l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Si è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato, perché sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus, quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose, sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo, come hai analizzato quella sconfitta?
Beh, ero là e ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Miners dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, è giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo, però, si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superlega, non nel senso di Superlega ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare che possa dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus. E allora, dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Como lì, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Como lì entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno. Un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto come lì, lo sceglie Chiellini. Come lì questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Boga. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente come lì, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Como lì, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Como lì, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra qui. Anche perché nel frattempo dal 2022, dal 2024 ad oggi, sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, se mai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dov'è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante...
E mai metti in campo Miretti al posto di Davide Openda per l'assalto finale?
Esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cub Miners dal primo minuto.
Dopodiché però vedi entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché.
No, no, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Cub Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie. È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
poi
tutti
giochi
hanno
senza
le
portiere.
Loro colpe. No, no, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
certo.
Cioè, non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
Ieri ci hanno raccontato, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri. Però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo: vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire. Certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero, i pochi giovani buoni per qualche strano motivo non sono più lì, Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto e anche questo è un bel problema, quindi tanti punti interrogativi e poi attenzione, Bremer va al mondiale, se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà, resterà?
Uno andrà via sicuramente,
Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, col massimo rispetto per il capitano, che, ripeto, è uno dei pochi che ci prova. Però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica, io faccio fatica,
certo.
Cioè non ce la faccio.
Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
Punto. Quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
Sì, in
non
teoria
ti vedo convinto.
Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico. E soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina.
Sono state,
cioè, sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo,
sì,
perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito.
Assolutamente.
Hai fallito, poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attacca, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che vai in Europa League.
No,
secondo me no.
Assolutamente. Nel frattempo appunto Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non a un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
c'era una grande Juve,
ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di testa.
No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca,
certo,
perché secondo
me.
Nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo perché prendi un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
sì.
Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
Vai.
Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
Farioli?
Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
Non ho nessun contatto,
certo.
Pensiero, ovviamente.
Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions, in questo rush finale è la squadra che ha fatto meglio, quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto, ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A, quindi però deve arrivare alla Champions
con la conferma, tra l'altro molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido,
sì.
E che comunque possa andare così, grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
Vanoli,
idea.
Vanoli, se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che... magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e più certe squadre, certi club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
Perché no, anche ma il ha Milan... fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
sì.
Ha fatto un passo
magari
in avanti,
ha avuto una pressione
ogni stagione.
In meno dietro forse.
Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre
il
squadre,
Milan,
non ha fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà, perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato,
certo.
Però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no, alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì,
E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto, molto, molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma, anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che...
Sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti, spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce. Sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano, e quindi il Milan davvero, forse delle squadre che stanno facendo la volata, è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse, che rimanesse fuori dal lotto, io l'ho anche detto,
sì.
E invece purtroppo è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle quattro.
E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
Secondo me dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto la memoria mi funziona,
grande.
E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere, cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che, non l'ho detto a poc'anzi,
sì, sì.
Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri, cioè ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba, cioè noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
no.
Hai capito? Tanto per chiudere
anche
il tutto
più. Anche di più.
Cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre. quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentata un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
Beh, meravigliosa, meravigliosa.
So che tu sei un grande patrono di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
Sì, perché come portare al polso il racing, no? Il motorsport.
Esatto.
Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo 3 al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1996.
Anzi. Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
A voi, alla prossima.
Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata. Termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.